In questa mattinata, lunga mattinata dedicata alla solidarietà nei confronti di chi si è battuto e si batte contro le frontiere, andiamo a osservare alcuni elementi di trasformazione all'interno di quei processi e di quei dispositivi di governo di alcuni pezzi specifici di popolazione, processi che vanno a colpire il diritto allo spostamento, ma che in qualche modo si caratterizzano anche per la dimensione di attacco e contrasto su base etnica, su base di classe, insomma tutti quei fenomeni che definiamo spesso war on migrants, guerra alle persone migranti, che comprendono le evoluzioni tecnologico-militari, che comprendono l'estensione della raccolta dei dati biometrici delle persone migranti fino alla dimensione delle frontiere esterne, la gendarmizzazione di alcuni paesi e la strutturazione di campi di detenzione, via dicendo, tantissimi elementi che spesso abbiamo descritto grazie al contributo di Statewatch. Oggi cerchiamo di concentrarci su uno in particolare, ovvero la revisione in corso del codice di Schengen applicato alle frontiere interne. Quindi diamo il bentornato e ringraziamo come sempre Jascha Maccanico di Statewatch. Ciao.
Ciao Francesco.
Allora, oltre a ringraziare come sempre Statewatch per il prezioso lavoro di inchiesta e di analisi delle politiche, anche quelle meno visibili che attraversano l'apparato di governo europeo, oggi appunto andando a osservare quanto sta avvenendo, ti chiederemo un commento, un'analisi rispetto a quello che sembra palesarsi come l'area Schengen, che diventa sempre di più una frontiera, quindi le frontiere interne della comunità europea che diventano sempre di più frontiere a geometria variabile, e come all'interno di queste dinamiche stiano emergendo due, possiamo definirli, macro fenomeni che sono stati sostanzialmente incorporati strutturalmente in questa proposta di revisione. Da un lato gli eventi pandemici, dall'altro appunto la guerra alle persone migranti. Come ti sembra di osservare queste rimodulazioni, anche considerando questi elementi?
Sì, mi sembra che hai fatto un'ottima introduzione, mi sembra che ci sono dei problemi veramente gravi che hanno molto a che vedere col fatto che gli stati ormai, in nome della sovranità, come rifiutano un po' le regole che limitano le pratiche che possono mettere in atto. Infatti, secondo me, da quello che ho letto di questa riforma del Schengen Border Code, che poi va letto insieme a tutta un'altra serie di riforme che stanno facendo sotto il patto sull'immigrazione e sull'asilo, io penso che la chiave di lettura più che mette più in evidenza ciò che sta succedendo è questa questione della massima discrezione per gli stati alle frontiere, che fa a pugni un po' con tutto il concetto dell'abolizione delle frontiere, che era uno dei fondamenti della zona Schengen e allo stesso tempo era la giustificazione per tutte queste misure repressive verso non solo l'immigrazione, ma anche questione di organizzazione di criminalità organizzata e tutto quanto, perché con l'abolizione delle frontiere era più facile lo spostamento di tutte queste cose. Quindi c'è questo problema, e in particolare penso che bisogna vedere i danni che si stanno facendo all'Unione Europea, perché i danni che si stanno facendo alle persone e alle persone migranti in particolare sono noti da tempo, però qui si parla di veramente scardinare alcune delle basi centrali dell'Unione Europea, e questa è una cosa importantissima. Stava succedendo sotto banco, in particolare da parte della Francia, che tra emergenza antiterrorista e il fatto che è stato elevato il problema degli spostamenti secondari da paesi di primo ingresso nell'Unione Europea, praticamente si stanno accumulando vari motivi per cui si possono sospendere quelle che erano le regole in teoria fondamentali della zona Schengen. E quindi una delle cose più evidenti in questo ultimo accordo sul sul regolamento per le frontiere Schengen, è quello di creare come un meccanismo di valutazione di queste reintroduzioni delle frontiere interne, che è una cosa gravissima anche se non lo sembra, perché sembra un modo di regolarlo e viene presentato come un modo di contrastare gli stati che non rispettano le regole, però in realtà ampliano i vari motivi per cui si potrebbero reintrodurre le frontiere Schengen, e in più nei casi in cui non si reintroducono le frontiere Schengen ma ci sono dei problemi, si normano anche alcune, si rende possibile lo spiegamento di polizia o di controlli di polizia che non sono equivalenti alla reintroduzione delle frontiere interne, però è tutto un meccanismo che va incontro ai paesi, e in particolare la Francia, che hanno ripetutamente reintrodotto le frontiere Schengen. Poi in casi emergenziali, come sono stati trattati per esempio eventi sportivi dove molte persone sarebbero venute nel paese ospitante, quelle sono state periodicamente motivi per la reintroduzione di frontiere, però dovevano essere delle cose veramente importanti. E quindi in questo documento che abbiamo pubblicato qualche settimana fa, che ancora deve essere adottato dal Consiglio e dal Parlamento, e c'è stata una grossa pressione dalla società civile sul Parlamento per chiedere agli europarlamentari, insomma, di rifiutarla, perché ci sono dei problemi strutturali grossi, e in particolare il fatto che rendono molto più facili i respingimenti, anche quelli informali, tra paesi dell'Unione Europea, e la profilazione razziale viene considerata un mezzo di controllo dell'immigrazione. Quindi si stanno scardinando anche alcuni principi legali che sono piuttosto importanti per una Unione Europea che sostiene di voler promuovere i diritti umani in tutto il mondo. E quindi questo regolamento ha vari obiettivi, però in particolare quelli che vengono elencati sono: a stabilire un nuovo meccanismo per permettere l'adozione da parte del Consiglio di uno strumento che impone delle restrizioni ai viaggi alle frontiere esterne dell'Unione Europea in caso di rischio pandemico. Quindi si vede come i vari rischi vengono incorporati molto velocemente nelle strutture dell'Unione Europea, perché si parte da questo principio dell'analisi dei rischi, e quindi le persone non sono persone e sono rischi, il che comporta un'importantissima deumanizzazione. Poi la questione della strumentalizzazione dei migranti, quando un paese terzo praticamente usa le persone per destabilizzare l'Unione o i suoi stati membri, e questa è una cosa che sta sempre acquisendo più importanza, perché hanno scelto di portare questa questione nel campo militare e di difesa, e quindi si permette di celare alcune iniziative che vengono prese e di esagerare i rischi di nuovo. Poi la creazione di un meccanismo nuovo che permette una risposta europea ai problemi che influiscono su molti stati membri allo stesso tempo, simultaneamente, e quindi che mettono a rischio la zona Schengen. E l'esempio o la questione a cui si stanno riferendo è probabilmente la crisi dei rifugiati dopo il 2015, dove c'è pressione a varie frontiere, almeno da quel punto di vista istituzionale. E quindi lì considerare delle questioni politiche puntuali, non come a seconda del problema che portano nel momento, ma piuttosto come una minaccia per l'Unione Europea, che è più o meno il discorso che porta avanti Frontex al momento della sua creazione. E in quel contesto è particolarmente interessante che la settimana scorsa è uscito un annuncio che l'ex direttore esecutivo che ha dovuto rassegnare le dimissioni in disgrazia alla Frontex sembra che vorrebbe correre per le elezioni europee per il partito della Le Pen.
Leggeri?
Esattamente.
Ok.
Sì.
Che era finito all'interno di diversi scandali nella sua gestione di Frontex. Senti, aggiungo solo un pezzettino rispetto, diciamo, riprendo alcuni degli elementi che hai sottolineato. Da un lato il fatto della sostanziale regolamentazione e quindi di conseguenza normalizzazione di quei processi di fuoriuscita dalla normalità dell'apertura delle frontiere interne per determinati eventi considerati emergenziali e tra questi appunto i fenomeni, gli eventi pandemici, ma anche il concetto di destabilizzazione democratica dei flussi migratori, concetto che abbiamo visto in qualche modo emergere e normalizzarsi all'interno del dibattito politico italiano con le giustificazioni di Minniti rispetto all'apertura dei centri di detenzione in Libia con la regolamentazione dei centri di detenzione in Libia come appunto alternativa unica alla sovversione dell'ordine democratico in Italia. Aggiungo agli eventi sportivi che citavi tu anche gli eventi politici, le grandi manifestazioni, se non ricordo male anche al G7 di Amburgo di alcuni anni fa erano state rimodulate le frontiere interne. Ma soprattutto un elemento che hai citato e che mi sembra fondamentale è la weaponization delle persone migranti, la loro trasformazione da esseri umani a corpi come primo processo di deumanizzazione e da corpi in armi, sottraendo qualunque tipo di volontà agli individui che scelgono di spostarsi. Ecco, ma all'interno di questo processo di normazione in qualche modo si potenziano due elementi già esistenti, mi sembra. Da un lato appunto la profilazione razziale con tutta la componente tecnologica di implementazione di questo processo attraverso i database biometrici eccetera, dall'altro i respingimenti illegali, quindi da un lato si gerarchizzano individui su base etnica e ovviamente di classe, perché non dimentichiamoci che le persone con determinati patrimoni, sia le persone fisiche sia i loro patrimoni, hanno molta più libertà di circolazione che non persone povere, quindi sostanzialmente si accoppia xenofobia a pauperofobia tutto questo si estende ancora di più e si concretizza attraverso l'infrastrutturazione di database biometrici, di data mining dai dispositivi che queste persone portano con sé. E questo produce da un lato le microdeportazioni che possiamo osservare con i respingimenti illegali, dall'altro le macrodeportazioni rispetto alle quali Frontex sta assumendo un ruolo sempre più intenso, ecco, quasi di monopolizzazione delle deportazioni.
Esatto. È molto interessante questa questione anche per i modi diversi in cui può essere attuata, perché per esempio c'è anche la considerazione che i pretesti, si espandono i pretesti che possono essere usati, per esempio anche per negare ora l'ingresso ai russi che possono essere dissidenti e quindi potrebbe essere una cosa positiva trattarli bene all'ingresso in Europa, però potenzialmente potrebbero essere agenti e quando si parla di potenzialmente o cosa le persone potrebbero fare in potenza, che è la base di tutto questo lavoro algoritmico, che è particolarmente importante in questo momento per quanto riguarda per esempio i palestinesi, perché lì c'è una situazione dove esplicitamente si provano a presentare tutti come possibili minacce per la sicurezza e quindi allo stesso tempo sono anche persone per le quali sarebbe difficile dire che ci sia qualche dubbio sul potenziale status di richiedenti asilo, quindi il problema di vittime che vengono quasi automaticamente iscritte come minacce per la sicurezza, e quello è un problema perché può colpire le situazioni come per esempio in Afghanistan sotto i talibani, dove ci sarebbe in teoria pochi dubbi sul fatto che se vogliono richiedere asilo sono effettivamente dei rifugiati. E quindi è importante anche quello che dicevi sulla questione delle espulsioni e dei pushback, i respingimenti, però quello che si norma soprattutto in questa riforma di Schengen è la questione degli spostamenti tra paesi membri informali, e quindi che diventa una procedura molto più celere e normale, praticamente quella di rispedire le persone verso il primo paese dove si è, dove sono entrati nell'Unione Europea. E in particolare queste procedure si sono rivelate, attraverso vari casi nei tribunali, portatrici del diniego del diritto di richiedere asilo, sia dall'Italia per le deportazioni che sono successe dall'Italia, i trasferimenti informali, come li chiamano, dall'Italia alla Slovenia, alla Croazia e poi in Bosnia, ma la stessa cosa è successa anche con l'Austria. Quindi sono delle procedure che si vanno normalizzando, anche se tecnicamente sono già state dichiarate illegali dovuto ai loro effetti sul diritto delle persone a richiedere l'asilo. C'è quella questione della reintroduzione delle frontiere interne, è particolarmente importante perché ora stanno creando un sistema dove ci sono tantissimi elementi da valutare, mentre prima era semplicemente una violazione delle regole Schengen che doveva avere una giustificazione abbastanza forte ed era per un massimo di 6 mesi, mentre ora può diventare per un massimo di 2 anni, estendibile da 6 mesi. E quindi in questo modo è come se praticamente contro l'immigrazione irregolare, o almeno la cosiddetta immigrazione irregolare, stanno smontando l'integrità territoriale dell'Unione Europea. E questo lo dovrebbero considerare come una questione di autolesionismo o di danni che vengono apportati alla struttura stessa dell'Unione Europea.
Sì, abbiamo visto però come l'architettura europea da un lato appunto dimostri di essere a geometria variabile a seconda degli impulsi, delle sollecitazioni, dall'altro come descrivevi anche tu, l'impulso di Frontex e, se vogliamo, anche l'impulso di alcune compagnie di consulting come McKinsey, che hanno spianato il campo teorico della percezione dei flussi migratori in chiave bellicista, queste stiano, diciamo, in qualche modo palesando quel che a livello europeo si cela di fronte, si cela, diciamo, con il make up dei diritti umani eccetera, ma di fatto sembra essere una pulsione sottesa che da diversi anni procede e viene resa visibile dall'implementazione, dalla rimodulazione di queste regole che semplicemente la rendono più evidente, più osservabile. E appunto un altro elemento che può essere importante osservare come l'agenda politica dell'estrema destra sia profondamente incarnata all'interno di questi progetti, in generale come tutto il dispositivo della War on Migrants palesi come l'agenda dei partiti di estrema destra in realtà sia assolutamente compatibile con la struttura fondante dell'Unione Europea. Basti pensare anche come un altro elemento di Schengen importante, abbiamo più volte parlato di Eurodac e di tutti i sistemi di catalogazione biometrica delle persone. Lo Schengen Information System, se vogliamo, è all'avanguardia da questo punto di vista rispetto ad altri database. Oltre a questo, per concludere, ti farei ancora una domanda, visto che se ne è parlato in fase di prima approvazione del AI Act, della cornice normativa europea sull'intelligenza artificiale, si è visto come tutta la componente delle applicazioni tecnologiche di intelligenza artificiale, algoritmica, eccetera, alla guerra alle persone migranti, siano state escluse da qualunque tipo di normazione, così come tutto il settore militare, e anche questo ci sottolinea come la guerra alle persone migranti vada considerata come guerra vera e propria. E rispetto a questo si parlava di lie detection, di strumenti per verificare la verità delle strumenti algoritmici per verificare la verità delle affermazioni fornite durante gli interrogatori alla frontiera. Rispetto a questo c'è qualche novità che tu sappia?
C'è sempre questa spinta per eravamo riusciti con delle coalizioni della società civile, in particolare attraverso la rete ETRI, che European Digital Rights Initiative, e varie altre associazioni con cui abbiamo lavorato su questo tema, e si stava avanzando verso, verso l'adozione di alcune importanti limitazioni anche alla polizia predittiva, anche alla... Però poi c'è stato un intervento nel Consiglio praticamente per escludere sicurezza e immigrazione da queste limitazioni, e quindi è sempre questa battaglia che sta succedendo, dove si prova a, allo stesso tempo in cui ci sono degli studi e dei tentativi di identificare ciò che è più pericoloso e ciò che andrebbe un attimo rallentato, perché qui ci sono dei tentativi di fare degli sviluppi enormi attraverso l'uso dei dati che poi permetteranno di raffinare i vari metodi per provare a capire la rischiosità delle persone, che però sono tutti mezzi pseudoscientifici, come anche quello della, della detezione delle menzogne durante gli incontri dei, alle frontiere, e in base alle cose che vengono dette. E quindi con un'ampliazione dei criteri che possono permettere all'espulsione, che possono permettere al non ingresso, che possono permettere di non ammettere le persone alle procedure d'asilo, e questo è un sistema automatizzato che permette agli stati e agli agenti, al personale delle forze dell'ordine praticamente di poter escludere grandi numeri di persone senza che poi ci siano responsabilità, perché i sistemi sono stati automatizzati. E poi con il passaggio superiore alle compagnie private che sviluppano queste metodologie, perché non tutto lo fanno gli stati, sono tutte delle grandi partnership attraverso le quali poi anche l'università, come ha scritto molto recentemente Michele Lancione riguardo al caso Frontex e il Politecnico di Torino, ma anche delle imprese, si crea tutto un gruppo di interesse praticamente nell'aumento dei fondi che vengono spesi in delle soluzioni di cosiddetta intelligenza artificiale che non sono particolarmente intelligenti. E per quanto riguarda l'artificialità è basata su dei criteri che vengono inseriti all'origine, e quindi piuttosto che limitare la discriminazione, che in teoria è uno degli obiettivi dei mezzi tecnologici, potrebbero farla peggiorare. Quindi è come la traduzione di vari pregiudizi in un sistema di esclusione, che poi dipende da come viene tarato praticamente, dall'importanza che si danno ai vari elementi, però con una proliferazione dei vari elementi che possono portare all'esclusione. E quello che dicevi tu prima sulla questione delle deportazioni che diventano più facili, dei pushback che vengono normalizzati e tutto quanto, c'è questa questione del hybrid war e il fatto che, chiamando un'emergenza o un caso di strumentalizzazione, praticamente si può sospendere tutta una serie di norme, sia sull'accesso all'asilo, ma anche sulla questione di magari tenere bloccata una frontiera per un periodo abbastanza esteso, come sta facendo attualmente la Finlandia riguardo a quella questione dei russi, dove quindi praticamente l'unico luogo d'accesso è nella zona artica, dove si corrono particolari problemi, pericoli anche per raggiungerli.